redigio.it e la storia continua. Radio Fornace è qui il 20 di marzo del 2024, mercoledì, dodicesima settimana, 80° giorno. Cosa ascoltiamo oggi? La Madonna della Veronca è in Busto Arsizio e la storia del nord-ovest di Milano. Poi in Biancà, Sbiancà o Sbianchì, gli esempi, Busto Arsizio agli inizi del borgo. E buon ascolto. In Biancà, Sbiancà o Sbianchì, scialbare di bianco. L'operazione era detta imbiancare anche se si usavano colori diversi dal bianco. Il colore più comune, sia per i muri esterni che interni di una casa, era il bianco ottenuto dalla calcina o calce viva, perché fumava, con l'aggiunta di acqua. Altri colori erano il verdino, il celeste, il giallino, il nocciola. Colori tenui e tinte pastello per i locali interni. I gabinetti del cortile, chiamati i camar, cess o latrina, sempre bianchi. Per gli esterni le tinte erano più marcate, a volte addirittura forti. Il sole dell'estate sbiadiva subito i colori, aiutato dalla polvere delle strade sollevate al passaggio dei carri e delle biciclette. Le pareti della cucina, del soggiorno, delle camere da letto erano ricoperte da fiori. Fiorellini minuti e semplici per la cucina, più impegnativi, cioè più grandi e sgargianti per il tinello. Se c'era la sala, i fiori sempre. Le rose a grandezza naturale avevano alcuni petali fatti con l'oro che a toccarlo restava sulle mani o sui vestiti. I fiori raffigurati sulle pareti della camera da letto avevano sfumature e colori morbidi e conciliavano il sonno. Non si usavano le case modeste, le piastrelle di marmo, in nessun locale. In cucina e nelle camere da letto il pavimento era fatto di mattonelle di terracotta. Nella camera da letto le mattonelle venivano colorate con una vernice rosso fuoco. Tanti pavimenti erano fatti di assi larghi mezzo metro e lunghi tutta la lunghezza del locale. Dopo la guerra, gli esterni furono ricoperti di terra nuova, specie di intonaco già colorato che teneva la tinta molto più a lungo. Per gli interni si fece ricorso al ducotone, ora è proibito perché è cancerogeno, e alla tempera traspirante antimuffa. Ora si usa il plasticone. Gli esempi, ovvero l'esempio, ovvero le favole, le fiabe, quelle che cominciano col fatidico c'era una volta, niente missili, astronavi, ultraterrestri, tutto al più il manico di una scopa che come il tappeto volante, gli stivali dalle sette leghe o il cappello che rendeva invisibili, si trovavano nella maggior parte delle fiabe insieme all'orco che mangiava i cristiani. Tuf, tuf, al sada cristianuf, e al pollicino, che era l'idolo degli ascoltatori più piccoli. Si contavano le esempie in qualsiasi momento della giornata per propiziare il sonno per i più piccini, per invogliare noi ragazzi a dare una mano al lavoro importante e urgente, ad esempio sfuiare il frumentone, quando l'acqua o di un improvviso violento temporale ci impediva di giocare all'aperto. La Rina Bartolina, abitante nel mio cortile, era narratrice impareggiabile per la capacità che aveva di dosare gli effetti e di tenere sempre viva la curiosità degli ascoltatori. Questa, ma la contea, la Menona. Questa, un Mepa, e la fa imparare in Francia. Questa l'ho leggiuta sul libro di esempi. Ma qual è che ho da contà? Ogni ascoltatore voleva la sua, quella che preferiva e che non, e non si stancava mai di sentirsi ripetere. Scultem con la buca aperta, sempre con la stessa impaziente attenzione. Menai man, ci incitava la padrona. Laura, che te sculti stessa. Era una favola, era la nostra vita, la vita libera di cortile, il continuo vagabondare, scorrazzare nell'acqua alta che il temporale spingeva nel mezzo della piazza, le palline di vetro e di terracotta, la rela, la giubilea, rincorrere col fiato grosso ma immensamente felici, la palla fatta di stracci, non più grossa di un piccolo melone. Piccole cose, fanciullaggini. Come rimpiango che i bambini e i giovinetti non amino più, come noi una volta, le fole e le amabili follie delle esempie. Che cuore costringere un bambino a impegnarsi davanti a un computer o a cominciare a 5 anni a frequentare le scuole? Perché obbligarli a diventare vecchi un anno prima del tempo? Palloni. Giocattoli, favole. Questo è il pane quotidiano dei bambini. Il cuore non è un'equazione di terzo grado, un dizionario di lingua straniera. Il computer è meglio accantonarli e tirarli fuori il più tardi possibile. Favole e giocattoli, come dice il poeta. Amichetti, la vostra festa, sanco tarda a venir, non vi sia grave. Una volta, più di 100 anni fa, in un paese, ma che paese? Ma ricordo più il nome. Una volta, dunque. E la favola continua e continuerà finché avrà vita l'umanità, in barba ai decreti del ministro della pubblica istruzione e di quei genitori che vogliono fare dei loro figli robot efficienti. Tecnicamente preparati per una brillante e redditizia carriera futura. Ahimè, in due la va a finire la fantasia, i sogni, quegli occhi verdi, la poesia, che è l'anima della vita, e gli isul del tesoro, e i paesi di meraviglie. Chi agaverà voi ad andare a fare un giretto sulla luna, o più semplicemente, di sedere all'ombra di una robinia sull'erba fresca e tenera d'un bosco, tuffà e volare, volare, come dice la canzone, nel blu, dipinto di blu. Busto Arsizio, agli inizi del borgo. Le origini e i nomi dei fondatori dei luoghi sono, nella maggior parte dei casi, così avvolti nel mistero che anche gli storici più diligenti, scrivendo degli inizi di città anche grandissime, non poterono evitare né le incertezze né le contrarie versioni. E se questo avviene nelle città maggiori, che cosa si potrebbe dire delle origini dei luoghi minori? Che sebbene derivino il loro nome da qualche fondatore assai illustre, furono così coperti di dimenticanza che è difficilissimo poter dire di essi qualche cosa di certo. Tuttavia, accingendomi a dire di Busto Arsizio, Io mi atterrò a una via di mezzo, asserendo cose che dal lettore saranno approvate, perché esse o ci sono testimoniate dai documenti antichi, o sono state ricavate dalla successione dei tempi e da sicurissime relazioni. Uno scrittore, un certo Alberto Bossi, egli scrisse un poemetto latino in lode dei Bustesi, suoi concittadini, in un libro scritto circa il 1490, asserisce che questo borgo fu nella giurisdizione dei Crespi, i quali ebbero qui un grande castello. Ed infatti egli così scrive: che anzi, fra le casate romane, o Crispo Sallustio, la casata Crispa, la tua, ancora resta. E rimane che ancora nella nostra città, come nella città di Roma. Ma da essa molti ne rimangono a Busto, dove quasi in aperta pianura teneva un grandissimo castello. Rimane ancora una torre tronca, senza l'antica cuspide, accanto alla quale, non lontano, sorge una piccola chiesa dedicata alla Vergine, resto di una grande rovina. E sebbene ciò che lo scrittore dice nel castello sia vero, e lo dimostreremo altrove, ricordiamoci che è vero che a Busto i Crespi si sono sempre stati numerosissimi, tanto che per distinguere i diversi rami si fece e si fa tuttavia uso dei soprannomi. Ed è anche vero che il cognome Crespi è di pretta derivazione latina, ma è una congettura assai ardita quella del poeta, che li vuole allacciare senz'altro al famoso storico romano. Così non si può credere vera, ma per mancanza di documenti, l'asserzione del poeta che questa famiglia avesse un castello. La torre di cui si parla e che veramente esiste sarebbe ricostruita ed è da considerarsi piuttosto come una di quelle famose sette torri erette a difesa del borgo nel Medioevo. E sebbene ciò che lo scrittore dice del castello sia vero, mi sto ripetendo, tuttavia questo non è per questo che si deve dire che i romani furono i fondatori del nostro borgo. Non sarebbe infatti giusto affermare con Diamante Marinoni e Bonaventura Castiglioni che Busto derivò il suo nome dal sepolcro degli uccisi etruschi e nel contempo dire che fu fondato dai romani. Se è vero che Milano cadde in potere dei romani, secondo Paolo Orosio ed Eutropio, sotto il consolato di Mario Claudio Marcello e di Cornelio, cioè 376 anni dopo che gli Etruschi erano stati scacciati dalla regione insubra dal Celta Belloveso. Redigio.it e la storia continua.